Ci senti bene?
Sì, adesso
Perfetto.
Ok,
perfetto. Allora, abbiamo brevemente introdotto l'argomento di cui andremo a parlare con te, ovvero l'apertura dei lavori del congresso del Partito Comunista Cinese nella giornata di ieri. Iniziamo un po' dall'ultima considerazione che facevamo nell'introduzione, ovvero la figura di Xi Jinping, quello che è un po' anche l'argomento fondamentale sui media nostrani, ovvero la figura di questo che sembra un po' l'uomo forte della politica cinese, che potrebbe addirittura essere paragonato, insomma, a personaggi importanti della storia della Cina, come appunto Mao e Deng Xiaoping. Quindi innanzitutto con te magari approfondiamo un po' la figura di Xi Jinping e in qualche modo come è arrivato a questa posizione di netta predominanza all'interno della politica cinese e del Partito Comunista.
Sì, assolutamente, hai detto bene, nel senso che Xi Jinping già prima di questo congresso, che probabilmente lo consacrerà proprio nella storia cinese, ha già accumulato più cariche sostanzialmente dello stesso Mao Zedong. Xi Jinping ha un percorso particolare, nel senso che è figlio comunque di uno dei cosiddetti principini, come si chiamano in Cina i figli di grandi personaggi del Partito Comunista. Suo padre ha fatto la lunga marcia con Mao, quindi è una persona cresciuta in ambienti politici e che ha sofferto anche le conseguenze delle varie purghe, perché il padre fu epurato e poi fu invece reinserito nei ranghi, diciamo, del Partito Comunista, tanto che durante la rivoluzione culturale andò a rieducarsi nelle campagne con i contadini, e questo ha fatto di lui una figura con delle ricostruzioni anche un po' geografiche, tanto che nel posto in cui lui visse la sua adolescenza oggi è diventato un posto di pellegrinaggio. Quindi una persona che nasce all'interno praticamente comunque del Partito Comunista, che entra nel Partito Comunista e assume subito incarichi importanti in regioni particolari, dalle regioni più povere a quelle più complicate sotto il punto di vista della corruzione. Arriva al potere nel 2012, dopo un decennio nel quale il Partito Comunista era stato guidato da Hu Jintao come presidente e segretario del Partito Comunista, e Wen Jiabao, che era l'allora premier. Un Partito Comunista che in quei 10 anni si distinse soprattutto per una guida collegiale, e Xi Jinping venne visto appunto come la scelta ideale e sostanzialmente accettata un po' da tutto quello che è il comitato permanente del Politburo del Partito Comunista, che allora era composto da 9 persone. In realtà l'arrivo al potere di Xi Jinping, che doveva essere frutto, diciamo, di una successione pacifica, in realtà così non è stata, perché poco prima della sua incoronazione il Partito Comunista è stato sconvolto da uno scandalo clamoroso, con l'arresto e la condanna all'ergastolo di Bo Xilti, che era un personaggio molto in vista, segretario del partito di Chongqing e un ultranazionalista e maoista, come venne definito, perché aveva ristabilito tutte le canzoni rosse, aveva rimandato i giovani a imparare dai contadini, aveva abolito le pubblicità delle televisioni, era una persona che sapeva comunicare molto bene con i media internazionali e che sostanzialmente è stato fatto fuori proprio poco prima dell'arrivo di Xi Jinping al potere, tanto che Xi Jinping per 2 settimane, poco prima della sua nomina, era completamente sparito dai radar, probabilmente per assicurarsi, diciamo, tutta una serie di necessarie garanzie da parte della dirigenza comunista. Dopodiché nel novembre del 2012, al 18° congresso del partito, venne nominato numero 1 del partito, segretario del partito, nel marzo del 2013 Presidente della Repubblica Popolare. Fin da subito Xi Jinping ha dato ampi segnali di discontinuità col passato, cioè da una guida collegiale si è arrivati sostanzialmente a una guida molto potente e accentratrice, tant'è che appunto Xi Jinping ha assunto su di sé molti ruoli ed ha accentrato tutto quello che è il potere in Cina, quindi la gestione completa della sicurezza interna, la gestione completa dei militari, e ha avviato un team anticorruzione capitanato da Wang Qishan, sul quale magari poi torniamo perché è un personaggio chiave, come vedremo poi, di questo 19° congresso del partito, e ha dato vita ad una campagna anticorruzione con la quale fondamentalmente ha portato a processo migliaia di funzionari, ha colpito tanto funzionari in vista quanto piccoli amministratori, ripulendo completamente il partito da quello che dai cinesi viene considerato il male dei mali, ovvero la corruzione, guadagnando quindi in popolarità in maniera incredibile. Ovviamente attraverso questa campagna anticorruzione ha fatto fuori anche tutta una serie di suoi rivali politici, ma gli è riconosciuto oggi, diciamo, dalla popolazione cinese e dalla dirigenza del Partito Comunista il grande merito di aver appunto comunque realmente combattuto quello che è considerato appunto un problema endemico fortissimo in Cina. Quindi la sua parabola in questi ultimi 5 anni è stata fortissima sia da un punto di vista appunto dell'accentramento dei poteri quanto da un punto di vista immaginifico, perché Xi Jinping ha lanciato questo slogan del sogno cinese che ha poi puntellato via via durante questi 5 anni e che ha messo in luce ieri in queste 3 ore e mezza di discorso. E potremmo un po' tranciante, perché ovviamente non abbiamo il tempo di elaborare 3 ore e mezza di discorso, però ha puntellato il sogno cinese su alcune direttrici in particolari. Da prima un concetto interno di uguaglianza che con tutti i limiti che si possono riscontrare nel modello cinese, no? Che è un mix tra apertura all'economia mondiale, partecipazione appunto alla globalizzazione, tanto che a Davos Xi Jinping si è un po' posto alla testa della globalizzazione in chiave cinese, contrapposta, no? all'isolazionismo di Trump o comunque all'imperialismo americano. In realtà appunto lo scopo della Cina è comunque allargare il più possibile il benessere, quella che viene definita la moderata prosperità, e tutto sommato potremmo dire quindi che l'obiettivo di Xi Jinping e della dirigenza cinese è quello di allargare il benessere con una creazione amplissima di una classe media, e puntando soprattutto sul riequilibrio di alcune zone rurali che ancora oggi comunque soffrono il divario economico con le parti più sviluppate del paese. E poi soprattutto da un punto di vista internazionale abbiamo un altro grande elemento di discontinuità, nel senso che la Cina fin dai tempi di Deng ha utilizzato una strategia che si diceva appunto nascondere le proprie capacità per aspettare il momento opportuno, che voleva dire risolviamo prima i nostri problemi interni e poi ritorneremo al centro del mondo, come la Cina è sempre stata prima del secolo delle umiliazioni, tra la fine 800 e praticamente il 1949, quando è stata proclamata la Repubblica Popolare. Quindi una nuova posizione globale molto forte della Cina, che poi si concretizza nel progetto della nuova Via della Seta, che è un progetto economico e commerciale grandissimo, mastodontico, su cui ancora esistono molti dubbi sull'efficacia, sulla reale efficacia di alcune possibilità di snodi in alcune zone molto come dire difficili del pianeta, ma che rappresenta proprio l'idea di globalizzazione che ha Xi Jinping e la Cina, e che quindi pone effettivamente la Cina da un punto di vista internazionale in una posizione molto più forte che in passato.
Assolutamente. E poi torneremo magari sul tema economico, perché è particolarmente interessante anche rispetto a alcuni dati che sono usciti negli ultimi giorni. Comunque ci torneremo più tardi, perché prima volevo parlare con te di 2 cose. La prima è anzitutto cosa ci si deve aspettare da questo congresso, cioè se effettivamente, al di là della, insomma, della rielezione di Xi Jinping, che sembra abbastanza scontata, anzitutto come insomma chi verrà eletto all'interno del comitato permanente, che è quello poi l'organo fondamentalmente che prende le decisioni più importanti, perché anche stamattina leggiamo sui giornali che il numero dei membri è variabile, peraltro molti di loro attualmente sono molto anziani, per cui c'è anche tutto il dibattito sul limite di età e soprattutto sugli uomini vicini al presidente Xi Jinping, come appunto Wang Qishan, che è quello che nominavi prima, che è stato un suo prezioso alleato a livello politico, soprattutto in relazione alle politiche anticorruzione. E questo da una parte, e anche dall'altra poi cosa metterà poi in campo effettivamente Xi Jinping per accrescere il proprio potere, visto che da indiscrezioni sembrerebbe, insomma, che vorrebbe in qualche modo incrementare su di sé le cariche, la sua importanza politica, per entrare in qualche modo definitivamente nella storia della Cina e del Partito Comunista Cinese. Questa è la prima, diciamo, il primo blocco di domanda. La seconda domanda è quella che ci ha comunicato adesso un'ascoltatrice al telefono, e cioè come fa un paese che è sostanzialmente a trazione capitalista, come anche tu hai detto appena poco fa, a definirsi ancora un paese governato e gestito da un regime comunista, e dove un partito come il Partito Comunista ha il potere. Quindi queste, magari, se riusciamo a fare, capisco che insomma l'argomento è abbastanza vasto, però su questi due assi, insomma.
Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda, il primo argomento, allora, innanzitutto il congresso del Partito Comunista è un momento per lo più appunto di decisioni delle nomine per quanto riguarda i principali organi decisionali, no, del partito, quindi il comitato centrale, il politburo e il comitato permanente del politburo, appunto. E allora la partita in questo caso qua è presto detta, nel senso che è scontata ovviamente la riconferma di Xi Jinping per altri 5 anni, perché comunque 10 anni sono il periodo canonico sostanzialmente di reggenza da parte del numero uno del Partito Comunista. È sempre stato così negli ultimi tempi questa è la cosa più scontata di tutte. In realtà sono appunto due le questioni sulle quali dovremmo andare a vedere cosa succede, anche se insomma sembra un po' tutto telefonato, perché le avvisaglie sono quelle, diciamo, di un successo pieno, salvo smentite naturalmente di Xi Jinping. Il primo punto è quello appunto legato al comitato permanente, che attualmente è composto da sette persone, e che può essere che venga confermato di 7 persone, mentre quello precedente era di 9 persone. In questo caso Xi Jinping negli ultimi tempi ha eliminato tutta una serie di suoi potenziali rivali dati come successori di Xi Jinping, come ad esempio l'ex segretario del partito di Chongqing, che evidentemente non porta tanto bene ai funzionari cinesi, e al posto del segretario precedente ha messo un suo uomo, Chen Min-er, che potrebbe anche essere proprio nominato tra i 7, diciamo, più potenti. Questo perché? Perché si potrebbe avere un comitato permanente formato completamente da alleati di Xi Jinping, e la prima forzatura che potrebbe fare Xi Jinping è proprio sulla questione a cui accennavi tu, cioè c'è la consuetudine in Cina che ha raggiunto il 68° anno di età, le persone, i funzionari e i dirigenti anche di alto rango, diciamo, si ritirino praticamente dalla pensione, e il principale, diciamo, esponente di questa categoria di persone proprio Wang Qishan, che appunto, come hai ricordato tu, è stato il principale alleato di Xi Jinping, si conoscono da moltissimo tempo, hanno lavorato moltissimo insieme, e Wang Qishan è stato proprio posto a capo del team anticorruzione. La prima forzatura che fare Xi Jinping, a dimostrazione che la sua potenza in questo momento gli consente anche di scardinare dei meccanismi consuetudinari all'interno del Partito Comunista, sarebbe proprio la conferma di Wang Qishan non solo all'interno del comitato permanente, ma addirittura come numero 2 e quindi come premier. Wang Qishan, ricordiamolo, appunto, capo del team anticorruzione, ma ha un profilo totalmente da economista, quindi e in Cina di solito il premier è quello che governa un po' le direttive economiche, naturalmente sotto il fermo controllo del numero uno. Questa potrebbe essere ad esempio la prima forzatura e potrebbe essere un segnale molto forte. La seconda partita che si gioca Xi Jinping è di natura più storica, potremmo dire, perché il suo pensiero, cioè il pensiero di Xi Jinping, potrebbe essere inserito all'interno della carta costituzionale del Partito Comunista, cosa che è capitata solo ad altre 2 persone, ovvero al pensiero di Mao Zedong e alla teoria politica di Deng Xiaoping, mentre invece ad esempio la teoria delle 3 rappresentanze di Jiang Zemin e la società armonica dello sviluppo scientifico del socialismo con caratteristiche cinesi di Hu Jintao sono state inserite all'interno della carta costituzionale, ma senza i nomi dei presidenti, quindi diciamo un passo indietro rispetto appunto a Mao e a Deng Xiaoping. Invece quello di Xi Jinping dovrebbe essere proprio inserito con tanto di nome all'interno della carta costituzionale, e tra i sinologi analisti del Partito Comunista Cinese si pensa che il pensiero politico di Xi Jinping possa essere riassunto nel discorso di ieri in questa nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi. Se in un gioco di domino, diciamo, se avvengono queste 2 cose, ovvero se soprattutto se si avrà un comitato permanente di completi alleati di Xi Jinping, di cui non si intravede chiaramente un successore come di solito accade in questa sorta di mid-term, di congresso di mid-term, no? A metà quindi del mandato, può anche essere che Xi Jinping faccia il bingo completo, cioè che possa detenere il potere non solo per 10 anni ma per 15 anni, quindi che il suo successore si comincia a vedere sostanzialmente al prossimo congresso, quello del 2022. In questo caso appunto il pacchetto sarebbe completo, perché avrebbe un comitato permanente completamente a sua disposizione, il suo nome inserito nella carta costituzionale, e come altra forzatura anche la possibilità di andare appunto oltre il mandato canonico di 10 anni. Questo significa naturalmente che quello che costituisce fino ad oggi la proposta politica di Xi Jinping diventerà praticamente effettiva per i prossimi 10 anni della Cina, che significa quindi da un punto di vista economico un probabile continuo, una probabile riforma delle cosiddette aziende di Stato, che costituiscono un po' una problematica su cui da tempo discute il Partito Comunista per la loro riforma. Si tratta di conglomerati spesso statali, industriali, che sono però sacche di corruzione e soprattutto sono spesso aziende in perdita. L'idea di Xi Jinping sembrerebbe quella di mischiare sempre di più capitale privato e capitale statale per dare vita appunto a questo ibrido sostanzialmente che è un po' la Cina. E poi l'altro indirizzo, come dicevo prima, è quello internazionale, quindi spingere l'acceleratore sulla nuova via della seta, che significa sostanzialmente intraprendere delle relazioni economiche e commerciali attraverso il controllo degli snodi commerciali, che potrebbe essere definita appunto una globalizzazione alla cinese, diversa da quella americana, perché la Cina non ha alcun interesse ad esempio ad ingerirsi in situazioni interne, quindi a creare regime change, guerre qua e là, ma che significa comunque esercitare sicuramente un'egemonia da un punto di vista almeno economico e commerciale. Quanto alla seconda domanda, è un po' la domanda delle domande, nel senso che chiaramente la Cina, il modello cinese è molto difficile da esaminare, soprattutto con le logiche nostre, perché appunto noi saremmo portati a vedere nella Cina un paese ultracapitalista, anche perché è inserito ampiamente nelle logiche come dire, economiche mondiali, e anche perché se come dire, il controllo dei mezzi rimane comunque o statale o un mix tra privato e statale, e infatti non a caso esistono comunque in continuazione anche proteste e manifestazioni da parte dei lavoratori per aumenti salariali, per rispetto dei contratti, per il pagamento degli straordinari, eccetera eccetera. Quindi quella che a noi sembra una contraddizione, che in realtà poi i cinesi si vivono molto più semplicemente. E appunto un paese quindi che attua e che si muove con logiche capitaliste, però è governato sostanzialmente da un partito che ancora si definisce comunista e che, come ha detto ieri Xi Jinping, vuole raggiungere uno stadio avanzato del socialismo, che ancora attualmente non c'è, perché la Cina è ancora un paese di sviluppo e quindi è un paese in via di sviluppo, e quindi esistono ancora moltissime contraddizioni. Se proprio vogliamo andare a trovare un elemento socialista all'interno, diciamo, di questo percorso cinese, lo possiamo trovare in quello che dicevo prima, cioè in questa effettiva comunque sottolineatura della necessità di una maggiore uguaglianza nella popolazione, nella soluzione, nella volontà di diciamo, trovare delle soluzioni per quelle sacche di popolazioni che ancora rimangono praticamente povere. In realtà su questo si gioca un po' però il destino sostanzialmente della Cina, perché Pechino deve trovare delle soluzioni che possano comunque, come dire, tirare dentro queste popolazioni e garantirgli un benessere che non sia solo attraverso l'investimento in strade, tante, centri commerciali che poi queste persone fondamentalmente non possono utilizzare. Quindi su questo, e stiamo parlando comunque di 50-60 milioni di persone, quindi un'Italia praticamente da tirare fuori dal livello di povertà, credo che si giocherà anche la credibilità di Xi Jinping e del Partito Comunista nei prossimi 10 anni.
Assolutamente sì, sicuramente è un tema di quelli che saranno sicuramente poi all'ordine del giorno della prossima legislatura in Cina. Per chiudere vorrei un po' riallacciarmi anche a quello che dicevi rispetto al lato economico e alla posizione internazionale che la Cina riveste, perché ormai è pacifico il fatto che sia una potenza mondiale di prim'ordine. Ormai anche in quasi tutte le borse occidentali vi sono ingenti capitali cinesi investiti, peraltro anche rispetto alle modalità di investimento le proposte, diciamo, cinesi di investimento ad esempio nel continente africano hanno fatto anche molto scuola rispetto per esempio alle possibilità di investimento delle potenze occidentali, perché lì loro sono riusciti in qualche modo a portare attraverso pacchetti preconfezionati oltre alle loro imprese, ma anche quelle ad esempio della costruzione di grandi infrastrutture piuttosto che di strade, dighe, ponti, ferrovie ed altro. Insomma, quindi è comunque un modello di di sviluppo che viene seguito con attenzione anche dalle nostre parti, se pensiamo appunto che proprio la Camera di Commercio cinese in qualche modo ha acquisito anche la squadra di calcio del Milan, quindi c'è anche tutto questo nuovo modo di intendere l'economia da parte del governo cinese, di cercare sempre più di aggredire mercati che non sono mercati che storicamente magari non le sono vicini. Una cosa volevo chiederti, perché proprio della giornata di ieri, che i dati della crescita del PIL cinese, che sempre si attesta su una crescita comunque del 6,8% nel quarto nel trimestre precedente per l'anno 2017, una crescita che comunque è una crescita che da queste parti fa inorridire, ma che in realtà è una crescita che è ai minimi storici per l'economia cinese negli ultimi 25 anni e secondo gli analisti comunque è in linea, diciamo, con le previsioni del periodo, ma comunque una percentuale comunque in calo rispetto ai decenni precedenti. Quello che voglio chiedere a te è quanto questo calo nella crescita dell'economia cinese sia funzionale un po' alla congiuntura economica, e quanto invece sia un po' figlio anche delle politiche economiche che sta mettendo in campo il governo cinese negli ultimi anni, sempre un po' in bilico tra l'interventismo statale, quindi l'intervento a sostegno dei mercati e degli investimenti, e invece un ampliamento del raggio d'azione della finanza cinese a livello globale.
Sì, allora, tra l'altro gli ultimi dati, che erano leggermente più positivi di quelli precedenti, insomma, è stata un po' di ironia, perché ovviamente casualmente prima del congresso sembra che tutto fili ultra liscio naturalmente. A parte gli scherzi, la crescita cinese, che sicuramente si è ridotta rispetto a quella a doppia cifra del periodo precedente, pratica, che è arrivata a doppia cifra proprio dal 2008-2009, in realtà è stata è dovuta a due fattori, ed entrambi per certi versi erano stati previsti dalla dirigenza comunista precedente, anche se forse non con i tempi che si aspettavano loro, nel senso che la Cina ha sviluppato tutto questo suo potenziale, che l'ha fatto arrivare al secondo posto dell'economia mondiale, e secondo certi parametri addirittura avrebbe anche superato gli Stati Uniti, principalmente attraverso le esportazioni, quindi attraverso quella che noi conosciamo come fabbrica del mondo, che è un processo che di cui ancora si parla, ma che è superato ormai da molto tempo. La crisi economica del 2008 sostanzialmente, che ha impattato solo di rimbalzo praticamente la Cina, ha creato proprio questo dilemma, no? Nel senso che, calando ovviamente le importazioni da parte dei paesi soprattutto occidentali, europei e gli Stati Uniti, che hanno avuto quindi la crisi, hanno calato quindi le importazioni dei prodotti cinesi, ovviamente la Cina ha avuto un contraccolpo, che però è stato per certi versi un contraccolpo raccolto positivamente dalla dirigenza cinese, perché quel modello lì era comunque da tempo messo in discussione e doveva essere necessariamente cambiato. La Cina ormai potremmo dire che negli ultimi 6-7 anni sta effettuando una trasformazione di natura storica proprio, nel senso che da paese trainato dalle esportazioni vuole diventare un paese trainato dal mercato interno, e quindi questo cosa si tratta? Si tratta di una produzione che da avere caratteristiche principalmente di quantità comincia ad avere caratteristiche principalmente di qualità. Quindi la Cina, ad esempio, sta investendo più di tutti i paesi in alcuni ambiti, soprattutto dell'innovazione tecnologica, ad esempio l'intelligenza artificiale, la robotica, i big data, tutti elementi che dovrebbero portare e servizi a portare appunto l'economia a svilupparsi più sul mercato interno, che ha tempi comunque molto lunghi, perché contemporaneamente appunto c'è bisogno di far sì che il mercato interno si sviluppi non solo attraverso la qualità e l'innovazione, ma anche attraverso la capacità di acquisto di fasce della popolazione che fino a poco tempo fa non avevano queste possibilità. Dall'altro, la Cina si sta trasformando per diventare leader in settori ultra innovativi, e quindi cominciare ad esportare non solo più prodotti a basso costo, ma prodotti di grande qualità. Teniamo presente ad esempio che gli Stati Uniti comprano i robot dalla Cina principalmente. Questo naturalmente poi avrà un ulteriore impatto, perché nel momento in cui già molte aziende lo stanno facendo in Cina, si automatizzano processi lavorativi, poi ci sarà anche il problema di dove mettere a un certo punto, di come garantire la vita ai lavoratori che in questo momento stanno nelle aziende, e questo è già un problema di cui si discute ad esempio in Cina. Teniamo inoltre presente che però la crescita, diciamo, garantisce quello che un po' di tempo fa veniva definito come il soft landing, cioè la Cina ha un sistema con cui comunque si è protetta da conseguenze finanziarie terribili come quelle che invece sono avvenute nei paesi occidentali, quindi da quel punto di vista lì è ultra stabile. Il problema del surplus sostanzialmente della manifattura viene risolto proprio con la via della seta, cioè raggiungimento di nuovi mercati su cui far arrivare merci che altrimenti, diciamo, sarebbero in eccesso, e dall'altro appunto quello di sviluppare quei settori più innovativi che dovrebbero portare la Cina, c'è proprio un progetto che si chiama China 2025, ad essere paese leader, diciamo, in settori che garantiscono maggiori profitti sostanzialmente che la produzione a basso costo di merci scadenti. Questa è la sfida sicuramente più grande che dovrà, diciamo, svolgere la Cina, proprio perché va a impattare anche su quella che è il mantra della dirigenza cinese, ovvero la stabilità sociale. Perché ovviamente noi sappiamo molto bene che l'automazione, la robotizzazione e settori particolari dell'economia non hanno poi un riscontro in termini lavorativi fortissimi, e la Cina quindi deve trovare anche delle soluzioni per far sì che quelle zone che dipendono per lo più da un tipo di economia basato sull'esportazione riescano comunque ad avere come dire, un livello di occupazione tale da non creare problematiche di natura sociale.
Assolutamente, comunque sono contesti, insomma, abbastanza particolari in cui bisogna un po' cercare di tenere insieme tutte le dinamiche per avere un quadro, sì, un quadro complessivo.
Solo una cosa.
Sì, prego.
Solo una cosa, scusa, ti interrompo, che poi noi dobbiamo tenere presente che la Cina, avendo un sistema politico appunto a partito unico, ha un vantaggio, adesso ovviamente poi ci sono tutta una serie di problematiche legate ad esempio al controllo veramente fortissimo sui media, sull'opinione pubblica, sui social media, su tutte queste cose. Questo è un argomento su forme, diciamo, di dissidenza che pure vengono a volte un po' esaltate nei media occidentali senza capire in realtà la complessità. Ora questo lasciamolo un attimo da parte, però dobbiamo tenere presente che il sistema politico della Cina consente alla Cina di effettuare dei tentativi e poi eventualmente tornare sui propri passi o ampliarli. La Cina procede molto spesso in questo modo, ad esempio progetta zone economiche speciali o progetti pilota in alcune regioni in cui testa sostanzialmente alcune soluzioni di natura economica e sociale, e nel caso poi funzionano li allarga, nel caso in cui non funzionano molto semplicemente la Cina torna indietro sui propri passi, non ha problematiche legate a ragionare su come mai o perché, nel senso che se una cosa non funziona viene scartata e ne viene provata un'altra. Questo fa sì che, dati tutti i limiti e la pericolosità di un sistema che si regge su un forte accentramento del potere, però dà anche la possibilità, da un punto di vista più come dire macro, di avere una visuale, una strategia, una lungimiranza forse maggiore di altri paesi. Questo va assolutamente detto.
Assolutamente, è un punto importante anche quando si fa un'analisi rispetto a anche a realtà che ci sono distanti, insomma, sia come cultura che come sistema politico ed economico, di considerare appunto tutte le variabili che tu giustamente hai elencato. Comunque, insomma, vedremo quello che succederà a questo congresso, che si concluderà comunque tra meno di una settimana, quindi cercheremo un po' di capire anche meglio, una volta concluso, come, che forma prenderanno queste quello di cui, insomma, abbiamo parlato nella giornata di oggi. Se non hai nulla da aggiungere, noi intanto ti ringraziamo per il contributo, che è stato sicuramente molto molto utile a chiarire un po' alcuni aspetti di quello che stiamo leggendo in questi giorni rispetto al congresso del Partito Comunista Cinese. Ti ringraziamo, insomma, dell'intervento, e avremo modo sicuramente di risentirci prossimamente per aggiornarci rispetto alla conclusione del congresso e alle prospettive politiche che si apriranno dopo di essa.
Sì, grazie a voi. Aggiungo solo una cosa, perché a volte le letture della stampa internazionale, soprattutto quella italiana, sono un po', non dico folcloristiche, però un po', come dire, un po' a volte tendenti a evitare complessità.
Molto spesso.
È vero sicuramente che Xi Jinping ha centrato molto potere, è una persona forte, una persona che ha saputo veramente gestirsi in maniera anche autoritaria certe situazioni in cui rischiava di perdere magari il controllo, però teniamo presente che i processi che avvengono all'interno del Partito Comunista sono molto più complessi di quello che crediamo, nel senso che Xi Jinping si attornerà probabilmente di persone fedeli, ma sono persone che comunque sono iper provate in situazioni particolari, gente che ha fatto gavetta e carriera in zone con problematiche molto ampie. Teniamo presente che una regione cinese equivale probabilmente a 2-3 paesi europei, quindi come dire, Xi Jinping non è proprio uno che sceglie uno perché gli è più simpatico di un altro, tant'è che all'interno del comitato permanente è probabile che rimarrà ad esempio Hu Chunhua, che è come dire un prediletto di Hu Jintao, il vecchio presidente, ma che in Mongolia interna, in Tibet, ha dato prova di grande capacità di gestire situazioni anche rischiose, perché sappiamo che soprattutto il Tibet è una regione appunto, no, particolare, un problema interno per la Cina, con problematiche etniche molto forti. Quindi Xi Jinping si circonda di persone fedeli, ma persone che vengono fuori da una selezione all'interno del partito che non è una selezione molto semplice, perché ricordiamo che questi sono 7 su una popolazione di 1.400.000.000 di persone. Detto questo, grazie a voi dello spazio e ci risentiamo presto.
Perfetto, grazie a te. Ciao.
Grazie, buona giornata.